lunedì mattina.
Come dicevo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza. Allora oggi affronteremo un nuovo passaggio un po' più scoppiettante, gli rimproveri che Gesù fa, non sono solo quelli, ce n'è, però ho fatto come una specie di scelta, a dire la verità, non per importanza per me, perché tanto è sempre parola di Dio, quindi sono tutti importanti, ma come a esemplificare che l'immagine spesso che noi portiamo di Gesù alla fine non corrisponde neanche per il Vangelo. E comincio proprio con la prima, che noi abbiamo tacitamente messo col silenziatore. E la prima: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Sembra il contrario dell'immagine solita che noi abbiamo di Gesù, no? Allora, siamo al capitolo 12, infatti vedete che spessissimo è il capitolo 11 e 12 e 13 di Luca, dove contiene tutta una serie di, appunto, di rimproveri, no? Parto da questo. Allora, il passo è preceduto da una manifestazione di angoscia da parte di Gesù. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Questa manifestazione precede questa: pensate che io sia venuto? E poi dice, d'ora innanzi, e fa gli esempi legati alle possibili conseguenze della sua scelta, della scelta di lui in una famiglia. Se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2, 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre, eccetera. E la presentazione realistica di quello che di per sé potrebbe succedere. Allora Gesù è come se desse la ragione da sposare per non cadere in questa, chiamiamola, una specie di disillusione, no? Per cogliere la forza, no, di questa, che non è tanto un rimprovero diretto, ma è un'affermazione di sé che poi suona come rimprovero, non sono venuto a portare pace, ma divisione. I padri antichi hanno preso così sul serio questa affermazione che tutta la lotta del cammino spirituale è teso a far sì che sia ben diviso ciò che appartiene a Dio da ciò che non appartiene, ciò che favorisce Dio da ciò che non lo favorisce, nel nostro cuore. Allora, siccome questa frase segue l'altra del fuoco, no, dell'angoscia che Gesù vive, allora è la natura di quel fuoco che noi dobbiamo imparare a cogliere, se no non capiamo neanche la frase che viene dopo. È un fuoco tanto che lo consuma, perché sa a cosa va incontro. sa qual è la posta in gioco e lui non si sottrae. È all'inizio del capitolo 9 di Luca che riporta questa decisione di andare a Gerusalemme. L'aspetto angosciante di questo fuoco che lo consuma non riguarda solo lui, ma tutti noi, nel senso che è così coinvolto nel desiderio di salvezza per noi che non vede l'ora che questo si compia. Questa salvezza, ecco dove c'è l'indicazione che viene dai padri antichi e che poi hanno applicato al cammino spirituale di ciascuno. Questa salvezza è il frutto di una lotta senza pari contro il principe del mondo. Lotta che si esprimerà nella vita dei discepoli con la separazione da tutto ciò che impedirà l'adesione al Signore. Allora, lui ha questa angoscia che si compie la salvezza per tutti noi. Questa angoscia passa ai suoi discepoli nel senso di non subire mai la separazione dell'adesione al Signore. E questa è una lotta. Pensate alla... c'è una espressione famosa, no, nel libro di Giobbe: la vita è una battaglia. Militia hominis, vita. Militia proprio è l'immagine della guerra, diciamo, no? È la guerra spirituale. Notate, questa guerra non ha niente a che fare con la guerra che noi facciamo contro di noi. Perché noi sì che facciamo la guerra, ma spesso è contro di noi. È contro, non so, contro la nostra natura, contro la nostra realtà, contro la nostra storia. La lotta non va fatta contro di noi, ma contro, Paolo dirà, gli spiriti dell'aria. E vorrebbe dire, abbiate presente questa immagine, no? Allora, io, tu, lui, no? Siamo, come dire, come realtà, no? Tra uno e l'altro c'è uno spazio. E sarebbe lo spazio della relazione. Ognuno non è completo se non nella relazione con l'altro. La relazione con l'altro ha questo spazio che, diciamo così, è come oltre noi, no? Questo è il luogo dello spirito del male. È il luogo in cui lo spirito del male si può incuneare e lui ci sta bene lì. Sarebbe lo spirito dell'aria, no? Cioè, è quello che in qualche modo, nella spiegazione è per gelosia o per invidia, non permette che questo collegamento, questa relazione tra i singoli sia vissuta secondo il segreto di Dio, vale a dire nella comunione piena con Lui e nello splendore della fraternità. In realtà il male non ha a che fare con me e me stesso. Questa sarebbe la cosa da comprendere. Cioè, il male non si può incuneare tra me e me. Il male si incunea tra me e l'altro. Però in quel tra me e l'altro c'è il compimento di me. L'uomo non è un essere chiuso, un essere aperto. Se non sta aperto, si soffoca. Allora, però questa apertura è in qualche modo insidiata. Ed è per questo, no, quando si dice che il demonio tenta per gelosia, no? Sarebbe come dire, lui non può più essere felice e non può tollerare che un altro lo sia. Ma la felicità non è, io sono contento perché ho mangiato il gelato. La felicità è data dal rapporto pulito, benevolo, luminoso, splendente. L'uomo si compie nel rapporto, nella relazione, sia con Dio che con i suoi fratelli, no? Allora, la divisione non è tanto tra uno e l'altro, nel senso di dire, perché Gesù fa l'esempio, no, della famiglia, automaticamente se in una famiglia uno riconosce il Signore e l'altro no, e possono essere in lotta, ma questa è solo un'immagine. Questa immagine lavora a dimensione simbolica per il nostro cuore. La lotta avviene nel nostro cuore, nel senso di c'è uno spirito del male che insidia la relazione. Allora, la lotta è far sì che questo spirito del male sia cacciato lontano. Voi sapete che uno dei modi per esprimere che Gesù ha portato salvezza nei Vangeli è la cacciata dei demoni, no? Quando ci sono tanti esempi, no, che caccia i demoni, e la sottolineatura è data proprio dal fatto che se Gesù caccia i demoni vuol dire che è il dito di Dio, no? Che si manifesta, vuol dire che l'uomo può tornare a godere della pienezza della relazione con Dio e con i fratelli. Allora, la cacciata dei demoni è esattamente, diciamo, è un'immagine come simbolica, però è molto reale nella vita. È non permettere che lo spirito del male insidi la relazione, vale a dire blocchi, o addirittura non che blocchi in sé, ma facci in modo che quando tu ti rapporti all'altro lo fai solo o in prepotenza o in dipendenza. La prepotenza e la dipendenza non fa splendere la relazione. Se la relazione non splende, il cuore sta intristito, cioè non c'è più quel fuoco. Quel fuoco che ha mosso il Signore proprio per il desiderio della salvezza nostra. Allora, la prima sottolineatura da fare, che è un rimprovero, ma è anche un dire: oh, svegliatevi, la vita è così, si svolge così, non abbiate paura della guerra, anzi, sono venuto a portarla alla guerra. Ma è la guerra per non subire la separazione da Lui, è la guerra per non, diciamo così, essere ingannato dal fatto che se io sono prepotente o sono dipendente, vuol dire che io ho paura dell'altro o ho timore di me. Alla fine è solo la paura. Allora, la lotta in fondo è contro la paura e contro la dipendenza. Difatti, i termini più luminosi del Vangelo è la libertà e non abbiate paura, abbiate fede in me. Libertà, e non so, io direi coraggio, ma senza fraintendere, no? Sono i due qualificativi della dimensione della fede nel Signore Gesù. A livello della psicologia sono i due elementi che mancano. Noi non siamo mai liberi e siamo pieni di paura. Non so se sono riuscito a collegare le cose. Allora, il fuoco è il fuoco perché, diciamo così, non possa mai succedere che io sia schiavo e io sia pauroso. Per seguire il Signore, alla fine cosa avviene? Che lui porta libertà e porta, il contrario dell'aver paura non è coraggio, no, però non mi viene un altro termine. Non è essere coraggiosi, è non aver paura, il contrario, non so come si chiama. Fiducia, non so. Comunque è il contrario della paura. Però ricordate che la paura va di pari passo con la schiavitù. E la schiavitù va di pari passo con la paura. Vi faccio un piccolo... Il Vangelo non parla mai di dipendenza, parla sempre di sottomissione. Se uno accetta di stare sottomesso, vuol dire che è sovrano nella sua libertà. Cioè non ha bisogno e non si serve di nessuno per... Stare sottomessi è la via, diciamo, preferenziale che tutta la tradizione ha indicato per vivere la libertà e la non paura. Non mi viene un termine che possa... Comunque, la libertà e la non paura. Avere libertà e non paura significa partecipare di questo fuoco che consuma il Signore Gesù. Questo, direi, è la... credo che sia l'atteggiamento di fondo che non dobbiamo mai dimenticare. Quindi, se ci compaiono sempre le difficoltà, oppure le resistenze, oppure le oppressioni, che noi viviamo normalmente sempre nei rapporti, buon segno. Però basta non lasciarle andare. Buon segno, nel senso che è lì dove noi dobbiamo fare la lotta, ma non per mettersi d'accordo con uno o con l'altro, ma per tornare a essere liberi e senza paura, partecipando di questo fuoco che muove Gesù, che poi alla fine è: non preferisce mai se stesso all'intimità con il Padre, nel suo amore per noi, e non preferisce mai se stesso andando contro, diciamo, uno di noi, no? Quando ieri dicevo, ma se davvero Gesù vive questo, ma perché dobbiamo aver paura noi? Ma di che cosa dobbiamo aver paura? Questo è un altro modo di dare contenuto alla frase: cercate prima di tutto il regno dei cieli e tutto vi sarà dato in sovrappiù. E questo per il primo punto. Il secondo è una specie di, detto con le mie parole, ma perché siete così imbecilli? Ed è riferito alla... Allora, siamo al capitolo 12 di Luca, è sempre poi questo capitolo, non è che... al versetto 56, perché dice: ma voi quando guardate il tempo, forse in Medio Oriente è più facile che non da noi, cioè, per dire, se spunta una nuvola in un certo modo, voi sapete che poi, non so, o piove, oppure se spira un certo vento, poi farà caldo, no? Dice, sapete leggere la realtà del mondo. E lui dice: ma perché non sapete leggere la realtà dal punto di vista della verità di Dio? La sostanza è: non siate così imbecilli, avete le capacità per farlo, perché non le tirate fuori? Perché non le applicate? La testa vi è stata data, perché non la usate? Più o meno. Allora io cerco di spiegare, questo l'ho detto come battuta, no? Ma la sostanza sarebbe, no? Gesù sprona a far valere la capacità di giudizio che abbiamo. Difatti, quando noi per esempio veniamo a capo, non so, o di un nostro peccato, o di un nostro difetto, oppure di un'oppressione, alla fine dice: porco cane, avevo capito anch'io, solo che lo capisco dopo, sarà meglio capirlo prima. Allora, si è capaci di valutare il tempo, non tanto per dire che poi farà caldo, ma per dire che se fa caldo mi vesto in un certo modo. Cioè, la previsione del tempo è legata per regolarsi nell'agire. Se piove o se pioverà, porto l'ombrello. Non è tanto la capacità di, come dire, di, come si dice? Sì, adesso non mi viene il termine, ma è la capacità di regolarsi in base a quello che noi prevediamo. Allora, perché restate così imbambolati rispetto al senso delle cose per determinarvi ad agire di conseguenza? Questa è la critica, diciamo, che fa Gesù. Però è la critica a partire da dire: ma perché non fate valere quello che avete? Gesù richiama tutta la tradizione di Israele, quante volte, no, Dio è intervenuto a salvarli, l'avete riconosciuto. Infatti tutti parlano, so, quando c'è quel grande colloquio, no, di Gesù con la gente, con i discepoli nel capitolo 6 di Giovanni, no? Loro riportano: Dio è intervenuto così, noi abbiamo creduto per questo e per questo, no? Quindi non è che voi non avete mai conosciuto Dio, non è che voi non avete mai, diciamo, apprezzato l'intervento di Dio. Allora Gesù è come dicesse: ma se questo l'avete riconosciuto, perché adesso non capite un tubo? Perché adesso non fate valere? E la cosa veramente interessante di questo, chiamiamolo così, di questa critica che Gesù fa, viene dopo, quando applica questa critica a un'immagine di questo genere. Non so cosa voi, diciamo, siete portati a intendere, perché è un'immagine un po' sibillina. Dice: perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto, no? Che riprende il paragone che ha fatto, ma poi fa un esempio particolare e dice: quando vai col tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione, il che vuol dire che hai già torto, no? Tu hai già capito che hai torto. Allora, perché non ti metti d'accordo? Perché poi, una volta che arrivi al tribunale, dopo devi pagare tutto. Infatti, no, io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ripeto, è un paragone un po' sibillino, ma c'è una bellissima spiegazione. Io, quando dico dei padri antichi, non cito uno o l'altro, ma è sempre riferito alle grandi figure, non so, o Origene, o Basilio, o Sant'Ambrogio, o Sant'Agostino, senza ripeterlo volta per volta. Questo mettersi d'accordo con l'avversario per non comparire davanti al giudice. Il valore è di questo tipo. Tutta la tradizione ha letto l'immagine applicandola alla coscienza, proprio come intendiamo noi la coscienza. Allora, quando un uomo fa qualcosa di male, di qualsiasi tipo sia, se non è proprio perso, lede la sua coscienza, che gli fa causa. Se le ragioni della coscienza non vengono accolte, questa le esporrà al tribunale di Dio e otterrà soddisfazione, perché alla fine prevarrà la verità. Davanti a Dio comunque prevale sempre la verità. Noi possiamo far finta che la menzogna resista, ma prima o dopo cederà. Siccome l'uomo non può evitare completamente il male, quindi non può evitare completamente di, diciamo, non ferire la propria coscienza, noi qualcosa di male comunque facciamo. Allora l'uomo è sempre nella condizione o di tacitare la sua coscienza, si giustifica, ma questa porterà le ragioni davanti a Dio e quando poi varrà la verità sarà contro di noi. Oppure si deve accordare, cioè riconoscendo il male e pentendosi, e trovare così accoglienza presso Dio. Cioè questo del metterti d'accordo col tuo avversario è pentiti velocemente. La coscienza non presenterà più le sue ragioni presso Dio e Dio ci accoglierà in pace. In gioco non è la capacità di non ledere la coscienza, è impossibile da evitare. Per quanto noi vogliamo essere perfetti, non lo saremo mai. ma la possibilità, e questo è secondo me è nel rimprovero, ma è una via, diciamo, di soluzione ottima e praticabile. Allora, la possibilità di accordarsi per evitare il giudizio, cioè stare nel pentimento. Tra l'altro è l'invito alla preghiera del pubblicano che esce dal tempio giustificato. Se noi avessimo, dico l'accortezza, perché questo è un rimprovero contro l'imbecillità, non è contro la, che noi non capiamo, è contro l'essere imbecilli. Se noi potessimo cogliere fino in fondo, diciamo in modo radicale, questo, noi avremmo in mano uno strumento per non cedere mai all'oppressione, diciamo, verso noi stessi, perché di tutto ci si può pentire. Se ci si pente, i padri antichi davano questa immagine: se tu ti penti del tuo peccato, il tuo peccato scompare davanti a Dio, se tu lo giustifichi compare davanti a Dio. Allora in gioco è l'invito: ma voi che sapete giudicare delle cose, questa cosa che di per sé, come dire, vi fa patire le conseguenze, voi dovreste accorgervi, ma perché siete così imbecilli? Perché non lo vedete? La cosa che mi colpisce sempre, no? Quando, diciamo, perlomeno cerco di riflettere su questi, diciamo, passi del Vangelo, è che non è mai in questione, tipo, la nostra incapacità oppure, diciamo così, l'astruseria di quello che Gesù chiede a noi. In gioco è sempre una possibilità concreta, è nelle nostre mani, ripeto, non di evitare il male, ma di pentirci, non di, come dire, io non offendo mai la mia coscienza, che è impossibile. Invece quello che potrebbe essere possibile, quando i padri dicono, per esempio c'è un famoso detto dei padri che dice, uno va da un anziano e siccome vuole ottenere l'indicazione di una via di salvezza, fa questa domanda, dice: ma se io digiuno mi salvo? Vado a dire: se io faccio pratica di penitenza mi salvo? No. E poi dice: se io fuggo dagli uomini, era l'ideale, no? Quello di andare nel deserto. Lui dice: no. Poi aggiunge: ma se io amo i miei fratelli mi salvo? E lui dice: no, e noi non ci aspetteremmo questo. E continua: riconoscere il proprio peccato e non ferire mai la coscienza del prossimo, questa è la via della salvezza, perché Dio userà misericordia con te. Cioè c'è una saggezza, no? In questa, cioè in questa indicazione. E la saggezza sta nel fatto di mettere nelle mani di ciascuno lo strumento adatto. Non importa dove noi siamo, non importa come siamo fatti, non importa la nostra storia, importa questa possibilità concreta. Noi possiamo sempre pentirci. E questo è il secondo rimprovero contro l'imbecillità. Poi c'è il terzo, che suona un po' come un pugno proprio nell'occhio, è proprio nel capitolo 13 di Luca, proprio all'inizio, no? Perché ci sono molti eventi della vita che, diciamo, fanno problema perché non sappiamo giudicare, o comunque noi siamo invogliati a giudicare in un certo modo. Allora, presentano a Gesù due episodi della storia, diciamo, di Gerusalemme di quegli anni, che tutti gli abitanti di Gerusalemme conoscevano, e riporta un episodio di ferocia di Pilato, che in una ribellione ha fatto fuori un mucchio di gente proprio quando questi andavano a sacrificare al Tempio, li ha fatti fuori tutti. E un secondo fatto che tutti sapevano, conoscevano, perché stavano ricostruendo un muro per la piscina di Siloe e l'impalcatura di legno è ceduta ed è rovinata addosso agli operai e sono morti, dice anche il numero, 18. Allora, gli altri, siccome questo fa problema da questo punto di vista, ma cosa hanno fatto di male questi per essere trattati così? Oppure quando c'è l'episodio dell'incidente, no? Hanno fatto qualcosa di male perché Dio li castighi? Cioè sotto sotto non c'è o l'accusa presso Dio o l'accusa presso, diciamo, verso il prossimo, no? E Gesù, che cioè, si rende conto, no, della domanda drammatica che viene fatta, e lui risponde in modo ancora più drammatico, perché è come se dicesse questo: voi non avete la possibilità di saperlo, il vostro giudizio è cattivo. E poi aggiunge: io vi dico, se non vi convertite vi succederà di peggio. E sta dicendo: vi può succedere, no, di subire l'ingiustizia più violenta, oppure di subire una morte, diciamo, tragica, drammatica, no? Quello che anche qui, no? Cioè, in che cosa, diciamo, punta il rimprovero di Gesù? Dice: perché vi ponete nella posizione di accusare? È inutile questa posizione, se anche non è cattiva, è del tutto inutile. Fare un giudizio contro Dio o contro il prossimo è perfettamente inutile. È inutile accusare Dio di non aver protetto quegli uomini o accusare gli uomini di peccato per aver subito tale sorte. In fondo, quello che Gesù contrasta e di cui ci rimprovera è che noi partiamo da eventi esteriori per giudicare una dimensione interiore. Questo è l'errore di fondo che noi facciamo. Lui fa l'opposto, è interrogarsi sugli eventi per imparare a pentirsi e cercare Dio. Stare alla cronaca non serve a nulla. È essenziale nelle fatiche della vita portare il proprio cuore a sperare, come dice nella lettera di Pietro, no? Il Signore non ritarda nell'adempire la sua promessa, ma usa pazienza verso di voi, volendo che tutti abbiano modo di pentirsi. Perché l'insistenza radicale è sul pentimento e evita ogni tipo di giudizio? Perché è il modo più radicale per oltrepassare ogni forma di rivendicazione o paura. Se si sposasse questa posizione, noi non avremmo più alcuna rivendicazione né verso Dio, né verso il prossimo e neanche verso noi stessi. E non avremmo più paura né di Dio, né del prossimo, né di noi stessi. Però siccome il discorso è piuttosto drammatico, le frasi suonano piuttosto aspre e penso sia voluto, perché noi non arriviamo a questo con pii ragionamenti. A questa dimensione si arriva solo, diciamo, in modo violento, non di subire violenza, ma violento nel senso che non ci arriviamo piano piano, cioè deve scattare qualcosa. Questo scattare qualcosa è dato proprio dal dramma della vita. se si parte da lì, allora si può sposare questa diciamo, posizione, e allora si capisce che non serve davvero rivendicare qualcosa presso Dio o presso il prossimo. Se non vi convertite, vi succederà di peggio. Cioè, quello che voi avete visto avvenire, avverrà anche per voi. E questo è uno degli aspetti di Gesù che non viene mai messo in luce, perché fa un po' paura, fa un po' timore. La cosa strana è questa. Proprio quando dice, e Gesù no, cioè fa vedere che mette nelle nostre mani una possibilità concreta di conoscere davvero l'amore suo, noi abbiamo paura. Invece questa cosa qui ce la toglie le paure, ce le toglie le paure, ma noi facciamo fatica ad accettare. Non so se è per il clima già di mamma mia, no, quando dice così, perché la frase no, io vi dico, ma se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo, oh, mamma. No? Già lì è tutto chiuso, ma il contenuto è estremamente positivo, perché è legato all'unica possibilità che abbiamo. Tutte le altre sono vie, diciamo, chiuse. Come si dice quando c'è una strada che... divieto d'accesso, no? No, non divieto d'accesso, che tu vai in fondo e trovi il muro.
Vicolo cieco.
Vicolo cieco, ecco, bravo. Vicolo cieco. Tutte le altre sono vicolo cieco. Un po' di strada si fa, ma poca. E poi sei bloccato. Ecco, queste sono le... E vabbè, va. Beh, faccio brevemente la quarta, dai. Che sarebbe guai, no? Che nessuno di noi si trova collegato a questo. Guai a voi, dottori della legge, che caricate pesi insopportabili, no? E voi questi pesi non li toccate. Normalmente noi non ci sentiamo in questa ottica, perché non abbiamo questo. Però, quando facciamo i giudizi verso le persone, noi spessissimo sposiamo questo clima, cioè chiediamo agli altri ciò che noi non siamo disposti a fare. Infatti, una delle caratteristiche, per esempio, dei padri del deserto è: se tu vuoi essere retto, non chiedere, non esigere mai da un altro quello che tu non sei disposto a dare. Se io chiedo benevolenza all'altro per me, devo essere io disposto a darla, non tanto all'altro, ma a tutti. Cioè, normalmente noi diventiamo aspri sulle cose che noi non siamo disposti a fare. Allora, in questo senso, il guai a voi interessa anche a noi, no? E il contenuto di questo guai è inutile osservare le prescrizioni se si trascura la dimensione della devozione del cuore. E Gesù rimbrotta la ricerca di visibilità, per fare una battuta, adesso non avviene più, ma 50 anni fa era più facile vederlo, quello che si chiamano in senso dispregiativo, fai la becchina, vorrebbe dire, in senso dispregiativo, no? Uno va a due messe, a tre messe, perché lei è devota, però nella persona devota così la lingua è lunga e in mano alle forbici e anche l'ago, taglia e cuce, taglia e cuce. Allora, più c'è devozione, più si è giustificati a fare questo. Cioè, in fondo la nostra psicologia agisce a modo di bilancia, no? Se il piatto va giù tanto di qui, devo mettere qualcosa di là. Se io so di avere una gran malizia, io metto tante cose buone, ma senza mai toccare il cuore. Infatti, chi fa tante pratiche e poi però voglio e cuce, non è mai luminosa, non è mai misericordiosa, non è mai benevola, mai. Vuol dire che il cuore non è toccato. Allora quel cuore interessa anche tutti noi. Ripeto, adesso non ci sono più gli esempi diretti, anche perché non è più prestigioso, nel senso che prima dicevo come Pia, no? Invece adesso dice questo è scemo. Cioè, adesso è cambiato il riferimento mentale, no? Ma quando valeva il riferimento mentale, adesso magari si usano altre cose. Non ho voluto pensare apposta per fare l'esempio di adesso, ma si può fare anche gli esempi di adesso. Ma avete capito però la... Allora, Gesù condanna la falsità di chi guarda all'esteriorità ma non si cura della luminosità del cuore. Ed è caratteristico. Meno tu curi la luminosità del cuore e più sei portata a tenere la facciata. Per tenerla però devi far sembrare gli altri più cattivi di te. Quindi devi tagliare e poi però ti penti, cuci. E si fa spesso così. E qui la cosa è come dire, no? Non siete falsi. Non potete ingannare il Signore, perché non potete ingannare il vostro cuore. La vostra testa sì, ma il vostro cuore non lo potete ingannare, perché il cuore sente questo. E succede come nella malattia, no? Quando tu vuoi coprire, non fai che aumentare il male. È come una ferita, no? Se non è, non so, disinfettata, non so, va in cancrena, è peggio, no? Cioè tu copri, non lo fai vedere, ma poi non è solo poi tutto il braccio, no? E nell'anima è lo stesso. Molto meglio invece dire è così. È inutile che io mi nasconda. Questo nascondersi è dato da questo movimento di pendolo. Se io faccio una cosa dentro, no, come cattiva, ho bisogno di coprirla, allora farò tante cose buone, ma tutte visibili, perché il gioco è per gli altri, non è per me. Perché io non devo neanche vederlo io, perché se no, se lo vedo io, non posso più farlo. E quindi, quando si cura troppo l'esteriorità, vuol dire che il cuore non è luminoso. E anche lì, ma perché sprechiamo un mucchio di energia? Non serve a nulla. E poi dopo continueremo oggi per altre...